redijo.it e la storia continua. Le streghe di Salem. Salem Village, Massachusetts e Colony Bay. La città fu fondata nel 1626 da Roger Conant, emigrato dall'Inghilterra con moglie e figli. Arrivato in quello che era un piccolo villaggio di Nanumkeag, nella contea dell'Essex, Conant fu subito eletto governatore e dette il via allo sviluppo dell'insediamento che assunse il nuovo nome di Salem. Cittadino impegnato nella crescita della comunità, nel 1639 si adoperò a far erigere la prima chiesa, di cui fu membro attivo fino al 1679, anno in cui morì all'età di 87 anni. La sua figura è ancora ricordata con rispetto e una statua che lo rappresenta troneggia su un grosso masso su un lato della Salem Common Washington Square, proprio di fronte all'edificio che oggi occupa il Salem Museum. La città crebbe rapidamente grazie al porto e a una nutrita flotta mercantile, e il cibo non scarseggiò grazie alla pesca e ai frutti di mare. Presto i coloni aumentarono di numero e nuove terre vennero lottizzate per far posto a nuove fattorie. La periferia, che prese il nome di Salem Village, si ingrandiva e premeva sempre di più verso l'interno del territorio, protetto da una fitta foresta. Questa barriera naturale nascondeva gli accampamenti degli indiani, che erano visti come selvaggi e incarnazione del demonio stesso. I contadini che abitavano le case più lontane dal centro cittadino erano spesso oggetto di attacchi da parte degli indigeni e molti bambini rimasero orfani e senza più averi, dopo le razzie che si lasciavano dietro e solo fuoco e morte. Le persone avevano paura e il governo locale non si impegnava abbastanza per difendere coloro che vivevano ai margini della colonia. Fu in questo contesto che avvenne un episodio che lasciò un marchio indelebile sulla città. La massiccia emigrazione dei puritani, scacciati dalla madrepatria, creò un'atmosfera tesa e un ambiente estremamente rigido. Attriti tra le famiglie dei coloni, la persecuzione dei quaccheri non erano ben visti nemmeno dai puritani, un'epidemia di vaiolo, i raccolti bruciati dalla siccità e la paura degli attacchi da parte degli indiani contribuirono a creare un'atmosfera cupa e pesante. L'ambiente era impregnato di un fanatismo religioso che influiva sulla vita delle persone ed erano vietati il canto, il ballo e gli uomini detenevano un forte potere spirituale e sociale. Dalle colonie di oltremare ad arrivare schiavi di colore che importarono culture diverse e conoscenze magiche. Intanto i rapporti con l'Inghilterra si facevano sempre più tesi. I governatori locali chiedevano più autonomia. Persino i membri della corte e dei tribunali dovevano essere approvati dalla corona. Per questo motivo Salem restò senza autorità giudiziaria attiva dal 1689 al 1692. La gente era sotto il gioco della paura, degli indigeni, dei negri, della madrepatria, dell'enorme incendio che aveva distrutto quasi completamente Boston nel 1691, e tutte queste ansie sfociarono in una sola parola: il diavolo. L'ansia, la repressione e la noia appestavano l'aria dappertutto. Fuoco alla miccia. Cosa dette fuoco alla miccia della frustrazione non si seppe mai con precisione, ma della documentazione del processo conservata alla biblioteca sono trascritte le testimonianze che aiutano a delineare le circostanze che accompagnarono gli avvenimenti di quell'anno terribile. Infatti, i riportati si basano sugli atti del processo a carico di un centinaio di persone, di cui 19 furono condannate a morte per impiccagione. 5 morirono in prigione e una morì sotto tortura. Il focolaio era scoppiato tra i bambini del villaggio. Infatti, erano pochi quelli che avevano la fortuna di vivere coi genitori. Molti erano orfani e per questo venivano adottati dai parenti. Una vita austera e un'educazione rigida fecero sì che questo gruppo di ragazzine iniziasse a mostrare sintomi inconsueti, reali malesseri che forse si unirono alla voglia di trasgredire e rompere le regole. E tutto iniziò nel mese di gennaio del 1692, a causa del reverendo Samuel Parris. L'uomo era tornato al villaggio dopo una lunga permanenza al Barbados, da dove aveva portato con sé una schiava caraibica di origine Arawak, chiamata Tituba, e suo marito. In casa col pastore abitavano anche la figlia Betty e la nipote Abigail, rispettivamente di 9 e 11 anni, e le piccole vivevano quasi tutta la giornata in casa con la serva, che le aveva insegnato loro dei giochi magici per passare il tempo e alleggerire il senso di oppressione indotto dal rigido ambiente che le attorniava. Le bambine si divertivano a fare domande del tipo: chi sposerò da grande? O quale sarà il mio fidanzato? Il sistema era versare un albume d'uovo in un bicchiere di vetro trasparente, colmo d'acqua, e fare predizioni in base alla forma che esso assumeva. Un giorno l'albume assunse la forma di una bara e le bambine, già consapevoli che quelle pratiche erano contrarie ai dettami della Bibbia, si terrorizzarono. Il loro segreto confidano forse solo ad altre ragazzine che abitavano nelle vicinanze e diventò un peso insopportabile per le giovani menti, infarcite di visioni dell'inferno e di paura per il demonio. L'ansia probabilmente si sommatizzò in atteggiamenti incursi, in consulti. Le piccole si nascondevano e si trascinavano sotto i tavoli e gli sgabelli, facevano discorsi incomprensibili, avevano attacchi isterici accompagnati da urla e convulsioni, rifiutarono il cibo. Anche due loro amiche, Anne Putman, di 12 anni, ed Elizabeth Hubbard, di 17, cominciarono a mostrare la stessa sintomologia e la gente iniziava a mormorare la parola stregoneria. www.redigio.it e la storia continua.